Laser.
Lei non sa chi sono io. È proverbiale l'immagine del politico o dell'industriale messo alle strette che si appella a una vera o presunta posizione di prestigio capace di esonerarlo dal rispetto delle leggi o dal pagamento delle multe. Ma c'è anche chi parla senza ascoltare gli altri, chi ha sempre ragione, chi è presuntuoso, chi è irraggiungibile. Insomma, la superbia è davvero la madre di tutti i vizi. Lo sostiene la religione. Nella dottrina morale cattolica la superbia è considerata il peccato peggiore fra i 7 vizi capitali, ma lo ribadiscono anche i proverbi popolari. La superbia è figlia dell'ignoranza, perché il sapere, come è noto, abitua all'umiltà. La superbia andò a cavallo e tornò a piedi, detto di chi, con il suo comportamento supponente, va sicuramente incontro a uno smacco. Ma non dimentichiamo che Marcello Marchesi correggeva: la superbia andò a cavallo e tornò in yacht. Forse non ci abbiamo mai pensato, ma il primo dei peccati dopo la creazione del mondo è stato un peccato di superbia, e il primo superbio fu Lucifero, che osò ribellarsi a Dio. «Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso», scrisse Milton nel Paradise Lost. Ma anche l'antichità aveva il suo superbo delle origini, ed era Prometeo che rubò il fuoco agli dèi. Per tutto il suo ministero, Gesù denuncia la superbia come il male più grande, ed è stato proprio lui ad insegnare che chiunque cerchi di essere primo sarà ultimo, chiunque si umilia sarà esaltato, mentre chi si esalta sarà umiliato. E se non sarete come questi piccoli, insegnava il maestro, non entrerete nel regno dei cieli. I farisei, con la loro presunzione di salvezza, diventano gli emblemi di quanto sia fallace persino il compiacimento di essere giusti. Nel XIII secolo Girardo Patecchio da Cremona scrisse lo Splanamento degli Proverbi di Salomone. La quarta parte è tutta dedicata alla superbia, all'ira e all'umiltade. Superbia fe caser agnoli de cielo in terra. E fe falar Adamo per cui noi siamo in guerra. Superbia comenza tutto il peccato del mondo. Gli umili stan cielo in regno dolce giocondo. Nel canto undicesimo del Purgatorio espiano le anime dei superbi che procedono camminando chini con un grande masso sulla schiena. Della superbia sono evidenziati due tipi. Umberto Aldobrandeschi, che rappresenta la superbia del sangue e l'arroganza del nobile, mentre il peccato di cui si è macchiato o derisi da Gubbio è l'eccessivo ed esagerato sentimento del proprio valore artistico. Umberto Aldobrandeschi, membro di una delle più nobili e antiche famiglie toscane, aveva proseguito la politica antisenese già intrapresa dal padre con l'aiuto di Firenze. Le grandi imprese e le radici della sua famiglia lo resero così arrogante da disprezzare tutti gli uomini come lui discendenti di Eva, invece di comprendere l'eguaglianza di tutti davanti a Dio. L'arroganza non ha fatto torto solo a lui, ma anche alla sua stessa famiglia, che dopo di lui ha perseguito nella sua strada. Sentiamo Dante Alighieri. L'antico sangue e l'opere leggiadre di miei maggior mi fer sì arrogante che, non pensando alla comune madre, ogni uomo ebbi in despetto tanto avante ch'io ne morì, come i sanesi sanno, e sallo incampagnati con ogni fante. Io sono Umberto, e non pur a me danno superbia fa che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. Il secondo incontro è con il minatore umbro Oderisi da Gubbio. Come esempio della transitorietà della fama, Oderisi cita Cimabue, il quale credeva di essere il padrone del campo della pittura, invece il suo allievo Giotto ora gode il presunto primato che spettava lui un tempo. Oderisi cita anche lo stilnovista Guido Guinizelli, al quale la fama nella poesia in lingua volgare è stata tolta da Guido Cavalcanti e ora è forse già nato colui che lo farà dimenticare, una probabile allusione allo stesso Dante. O vana gloria dell'umane posse, con poco verde in sulla cima dura se non è giunta dalle tati grosse. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Non è il mondan romore altro che un fiato di vento, ch'or vien quinci ed or vien quinti, e muta nome perché muta lato. Prima di presentare il terzo dei superbi di questo canto, Provenzano Salvani, capo dei Ghibellini Senesi, Oderisi conclude il suo discorso con una similitudine di derivazione biblica tra la fama terrena e la durata del colore dell'erba, che rinsecchisce quando c'è troppo sole, lo stesso sole che la fa crescere e germogliare. Allo stesso modo la fama si fa germogliare la vita di un uomo, ma quando è troppa lo consuma. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va, e quei la discolora per cui ella esce della terra acerba. Di superbi in letteratura, come purtroppo nel mondo in cui viviamo, ce ne sono fin troppi. Il personaggio di Donna Quinzia nei consigli di Meneghino, del Maggi, è una delle più felici creazioni del grande drammaturgo lombardo del Seicento. È il perfetto rappresentante della nobildonna spiantata, ma piena ugualmente di spocchiosa alterigia, pur di salvare l'antico decoro, è disposta a ingoiare l'amaro boccone del matrimonio con le famiglie di rango borghese. Che il nostro sangue tant limpid fin ades s'ambia da intorbidar con altra sfera le dura, ma gicché col fier destin constatar non si può, convien, stringendo gli occhi, mandarla giò. Se Maggi è l'inventore della damazza superba e arrogante, sarebbe spettato al Porta svilupparne la figura in una serie di ritratti indimenticabili. Fra essi spicca la protagonista della preghiera, un testo nel quale viene presentato la visita al Tempio in un venerdì di marzo di una dama milanese che, in seguito ad una caduta scendendo dalla carrozza, suscita l'ilarità degli accattoni che stanno intorno alla chiesa chiedendo l'elemosina. Risentita, la dama è piena di alterigia, entra in chiesa, si prostra davanti al crocifisso con pensieri tutt'altro che ispirati alla carità evangelica. Mio caro e buon Gesù, che per decreto dell'infallibile vostra volontà m'avete fatto nascere nel ceto distinto della prima nobiltà, mentre poteva un minim cenno vostro nascer plebea, un verme vile, un mostro, io vi ringrazio che d'un sì gran bene abbieve ricolma l'umil mia persona. questo favor, lunge dall'esaltarmi, come accadrebbe in un cervel legger, non serve in cambi che a rammemorar la gratitudine mia ed il dover di seguirvi ed imitarvi, specialmente nella cremenza conti delinquenti. Ma c'è anche la superbia della scienza. L'emblema è fornito nel 1818 da Frankenstein o Il moderno Prometeo, il romanzo di Mary Shelley. Il libro rivela il volto demoniaco della natura romantica. Il dottor Frankenstein è in tal senso un nuovo Ulisse che la sete di conoscenza lo spinge fino alla ibris di emulare il creatore nel fare scoccare la scintilla della vita. Il nuovo Prometeo romantico si lancia nell'antica battaglia contro la morte, sperimentando però gli orrori di quella che oggi chiameremmo l'ingegneria genetica. Ascoltiamo le sue parole. Io solo possedevo il segreto della mia attività e la luna era spettatrice delle mie fatiche notturne mentre, con costanza incrollabile e ansiosa, penetravo nei misteri della natura. Chi può immaginare gli orrori del mio lavoro segreto quando mi calavo nelle umide profondità di una tomba o torturavo gli animali vivi per animare la creta inerte? Il tema agitato dal mito di Frankenstein, la ribellione della natura che travolge chi per scopi più o meno nobili e leciti abbia osato penetrarne i segreti, sostituendosi a lei nel creare la vita o a Dio, si ritrova nel cinema degli ultimi decenni. Mi riferisco ovviamente a Jurassic Park del 1993 e al suo sequel Il mondo perduto del 97, entrambi firmati da Steven Spielberg. Non abbiamo nessuna più convincente epifania del mostruoso, del dinosauro riportato in vita grazie a un fantascientifico sviluppo della tecnica della clonazione. Ma la natura può contare su risorse a fronte delle quali l'oltranza umana mostra la sua fragilità. Nessun recinto, nessuna tecnologia riusciranno ad arginare la trionfale liberazione dei giganti preistorici. Se lo squalo del film omonimo era stato ucciso, i dinosauri diventeranno invece i padroni dell'isola. L'uomo è stato travolto da ciò che baconianamente aveva creduto di poter manipolare e dominare. Il successo di pubblico di Jurassic Park nasce forse dal fatto che in questi film visionari Spielberg ha saputo dare una vivida rappresentazione ai fantasmi di un futuro a tinte fosche dominato dalla superbia dell'ingegneria genetica. Ed ora un brano dedicato ad una celeberrima figura del melodramma. Donizetti, l'Elisir d'amore. Il personaggio a cui mi riferisco, lo avrete capito, è Dulcamara, un medico, in realtà un ciarlatano, che si aggira con il suo carrozzone carico di medicamenti portentosi che vanta nelle loro straordinarie capacità davanti a un pubblico di villani. Quest'aria è una delle aree più irresistibili che il genio di Donizetti ci abbia consegnato.
Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti son noti all'universo e in altri siti.
Abbiamo ripercorso il vizio della superbia attraverso i secoli con l'ausilio di alcuni testi letterari. Abbiamo sentito adesso il famoso brano dell'Elisir d'amore di un superbo per definizione, Dulcamara, sedicente medico che vanta le capacità terapeutiche del proprio elisir, che paradossalmente funzionerà davvero, come sappiamo. E ora veniamo alla superbia oggi, cosa è diventata? Ne parliamo con Laura Bazzigalupo, che insegna filosofia politica all'Università di Salerno, occupandosi di biopolitica. Tra le sue pubblicazioni più recenti Si possono ricordare il governo delle vite, biopolitica ed economia, uscita dalla terza, e politica, identità, potere, il lessico politico alla prova della globalizzazione da Giappichelli. Ma abbiamo sentito Laura Bazzigalupo perché ha pubblicato da poco dal Mulino un volume proprio dedicato alla superbia. E naturalmente la domanda, professoressa Bazzigalupo, è quella ovvia: perché un libro sulla superbia?
In effetti è uno dei vizi, anzi direi il principe dei vizi, che ridefinisce la condizione umana in relazione sia alla politica, è noto che i superbi abitano particolarmente la politica, sia in relazione proprio alla condizione della mentalità. Oggi ha subito una profonda trasformazione e quindi è un importante peso nei processi, diciamo, di formazione del soggetto. Ecco perché a mio avviso è abbastanza interessante, infatti devo dire ha avuto abbastanza risposta nel pubblico, proprio perché evidentemente risponde a una domanda reale.
Quello che mi viene in mente è che in effetti la superbia certamente ha cambiato la sua configurazione, sappiamo sì. Che come tutte le categorie storiche non è una categoria eterna, platonica, che vive nel mondo delle idee, ma si declina di volta in volta secondo le differenze storiche e culturali. Ecco, oggi, con la crisi della figura paterna, la superbia evidentemente ha subito qualche contraccolpo e viene da pensare che si sia adagiato, diciamo, nelle aree più tranquillizzanti del narcisismo.
Però il narcisismo non è una cosa tranquillizzante, perché da una parte, appunto, il costrutto, diciamo, tipico della superbia è la formazione del soggetto contro la legge del padre, diciamo, contro anche la definizione di un ordine. Per esempio, immaginiamo, non lo so, quello che è la verità comune, il superbo è dichiarato tale da coloro che non lo vedono nella norma. Dunque c'è una, diciamo, uno sguardo ambivalente. Il superbo è sempre uno che in qualche modo si contrappone alla norma. Quindi la struttura, diciamo così, doppia, dicotomica, io che sfido il potere, in realtà viene meno proprio esattamente con la fine, diciamo così, col tramonto dell'Edipo e l'accesso di Narciso, vero? Quindi il conflitto con l'autorità, il padre oggi praticamente è completamente svuotato, o almeno è reso tacito e così via. E quindi in una situazione di deficit di autorità e di padre sembrerebbe che è diventata vanità, piccola arroganza, però in realtà invece noi abbiamo una tragicità forse ancora maggiore, perché non c'è senso di colpa.
Ecco, infatti è su questo che volevo proprio richiamare. Parlavo di tranquillizzante proprio perché il narcisismo, con il fantasma materno che ci sta dietro, sì, sembra tutelare il soggetto rispetto a, appunto, all'assunzione di quelle grandi responsabilità che, quando sfiorano il delirio, diventano superbia. Una identità fondata sulla madre è più rassicurante, ma giustamente, come lei dice, è anche più inquietante.
Sì, è inquietante, anche perché siccome la superbia è una superfetazione dell'io, in questo caso magari anche dell'io narcisistico, quindi dell'immagine di sé, non del vero sé, ma dell'immagine di sé, ovviamente quando questa immagine diventa ipertrofica, e noi ne abbiamo esempi comuni, autoreferenziale, chiusa in sé, di fatto non vede l'altro, cioè diventa un manipolatore dell'altro, un arrogante che distrugge anche il dolore altrui, completamente indifferente, e questo è la caduta del desiderio, la caduta dell'attenzione all'altro. Questo può essere di una pericolosità sociale enorme, perché forse per il narcisista, diciamo, andiamo incontro a una forma di anestesia, di una forma di indifferenza, di anestesia, di apatia, ma questa apatia diventa anche sociopatia, cioè mancanza completa di attenzione al dolore dell'altro. In realtà il più delle volte questi soggetti sono fragili, sono depressi, nonostante questa crescita dell'io, questa personalità narcisistica, questa immagine di sé enorme, di fatto in realtà sono minati da indifferenza e da caduta del desiderio, sono separati, sono inospitali verso l'altro, sono insensibili, e questo non è, diciamo, neanche per loro garanzia, non dico di felicità, perché la felicità è ben difficile da raggiungere, ma anche è molto facile che si arriva a pratiche umilianti verso gli altri, pratiche discriminatorie, crudeltà che noi magari forse non ci saremmo aspettati in una una società non così conflittuale come quella antica. In realtà invece noi abbiamo pratiche di crudeltà, pratiche di disprezzo della vita degli altri molto dura.
Il divismo è una delle modalità attraverso cui la superbia oggi si manifesta. Colui il quale ha la fortuna di occupare un palco mediatico di qualsiasi tipo, in fondo davvero non vede gli altri, come in realtà non li vede perché gli spot impediscono di vedere le platee, impediscono di vedere chi ci ascolta e le sue reazioni. Ma forse questa è una situazione emblematica che la tecnologia ha configurato e che rende appunto visibile in termini concreti quanto lei diceva. I giovani oggi, a suo avviso, quali strumenti hanno, se qualcuno ne hanno, per prendere le distanze da questa abbagliante sensazione di superiorità, da questo mito, no? Dalle ragazze che sognano di diventare veline ai giovani che invece sognano i soldi con la finanza facile?
Questa è una questione fondamentale. Io però direi, il primo punto è che il divo, cioè il personaggio diciamo mediaticamente forte, è il personaggio che completamente aderisce alla propria immagine appunto narcisistica, trasfigurata eccetera, e quindi non solo non vede gli altri che ascoltano perché nascosti dagli spot, non vede il pezzo di sé, la parte di sé che è fragile. Quindi la tragicità di queste figure veramente misere sta nel fatto che non riconoscono l'altro che è in sé. D'altra parte la biopolitica in fondo è la corporeità. Nel momento in cui i media si impossessano di un'immagine, negano della corporeità, per esempio la stanchezza, il sonno, la debolezza fisica, tutto quello che invece c'è dentro i corpi di ciascuno. Allora il giovane ha effettivamente pochissimi strumenti, però bisogna dire che i media oggi sono molto diversificati, molto complessi, non è più l'immagine mediatica unica e monolitica. Contemporaneamente alla rappresentazione pubblica dell'immagine, facciamo, del grande politico che sta lì, o della velina o dell'attrice perfetta eccetera, circolano per esempio sul web e magari su YouTube le immagini del loro disfacimento, dei litigi in famiglia, ripresi quando sono stanchi. Quindi oggi forse gli strumenti per penetrare la fragilità dell'immagine ci sono, proprio perché si è in un certo senso frammentata infinitamente.
È un mondo questo di competizione, sì. Ma la competizione di solito ha un vincitore e tutti quelli che perdono. Questo mondo che sfugge alle ribalte, questo mondo grigio che sta ai margini, gli sconfitti, quelli che non ce l'hanno fatta. Ecco, questi oggi che legittimità sociale hanno?
Noi possiamo sperare solo che cambi qualcosa, perché veramente il riconoscimento passa soltanto attraverso queste platee mediatiche. Però, ripeto, non è così omogenea l'immagine. Cioè, noi abbiamo la possibilità di immaginare che trovino visibilità attraverso, per esempio, la ripresa oggi dei rapporti prossemici, dei rapporti diretti, del tentativo di partecipazione, sia pure localizzata. E questi sono sforzi che la gente fa per riprendersi la concretezza, diciamo, e quindi anche la debolezza, perché in un certo senso la grande conquista del diventare uomini sta nel riprendere in carico la propria parte fragile. Leggo che del nostro ministro si scopre che deve avere una sua debolezza perché non si dimette da un'altra carica. Allora questo esce subito, immediatamente, cioè l'immagine appare subito incrinata, non è compatta, lucida, e quindi forse gli strumenti per riappropriarci e anche accettare le debolezze umane, forse ce l'avremmo, è che implica una buona rivoluzione culturale, ecco, una bella trasformazione del mito dell'immagine di sé.
Scendendo sul piano più basso, dopo questi discorsi molto intensi e determinanti, indubbiamente, per lei chi è la persona di pelle che le risulta più insopportabilmente superbo?
È difficile dirlo
perché spesso, ce ne sono troppi, forse
ce ne sono troppi, e poi oggi l'arroganza si veste, non mi faccia veramente, mi è difficile. Forse il riconoscimento della superbia si vede nel disprezzo razzista, perché non vedere e non riconoscere, diciamo, il dolore dell'altro, pur avendo avuto noi un lungo passato di emarginazione in cui siamo stati noi stessi emarginati. Quella forse è la cosa che ferisce di più, ma può darsi che parlo da meridionale, come sempre sappiamo, ce l'ha insegnato Sartre, dentro c'è una profonda invidia.
La classe politica, secondo lei, oggi è la principale imputata di questo peccato di superbia?
Sì, naturalmente ha delle responsabilità fortissime, soprattutto diciamo legate a questa idea dell'immagine. Io penso che ci sia stata una rivoluzione culturale che ha reso molto difficile l'identificazione, cioè tutti i processi di identificazione e quindi l'esasperazione. Non possiamo attribuirla, dobbiamo assumerci tutti noi una responsabilità, perché dipende, la superbia è un atteggiamento diffuso, certamente legittimato dal potere politico, ma mentre nel passato si identificava proprio con la sovranità, con i grandi luoghi della Chiesa, insomma, con luoghi di potere molto visibili, e oggi no, oggi ognuno di noi dà il suo piccolo contributo a questa pericolosa realtà, perché poi non voglio dire, un po' di superbia ci vuole, insomma, per diventare uomini bisogna essere superbi.
Qual è la superbia sana, quella positiva?
Insomma, in fondo, circoscrivere l'ambito della propria soggettività anche in contrapposizione alla pressione conformistica è un atto di superbia. Cioè verrà considerato superbo colui che dice no, io non voglio essere conformista, io voglio trovare la mia strada. Quando poi questo riconoscimento di sé e della propria, diciamo, forza eccede e diventa cancellazione dell'altro, e beh, allora io direi è peccato.